Salve popolo di GS Radio e GS Television, benvenuti a una nuova puntata di Formula One After Race. Qui al microfono Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino e Simon Andreoli. Ciao Simon!
Ciao Daniele, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Va.
Allora...
Vai.
No, allora, innanzitutto questa puntata è dedicata al Gran Premio di Barcellona, quindi GP di Spagna. Come ha suggerito Simon nel dietro le quinte, prima di cominciare a registrare, cioè potevamo anche mettere la copia di una puntata precedente e cambiare solamente il titolo, perché oggettivamente non è che il leitmotiv di questa stagione e come di questo Gran Premio sia cambiato. E quindi abbiamo sempre Max Verstappen che vince, questa volta davanti alle due Mercedes, Hamilton secondo, terzo Russell, quarto la Red Bull di Perez che è partito nelle retrovie in griglia di partenza, ha recuperato fino alla quarta posizione, quinto Carlos Sainz che invece come al solito riesce a fare alla Ferrari una buona qualifica, però poi non ha il passo gara nonostante gli aggiornamenti ed è stato risucchiato dagli avversari, e poi via via gli altri con Aston Martin che è sembrata un netto calo, perlomeno non andava bene come negli altri Gran Premi qui a Barcellona. E Leclerc fuori dai 10, tra l'altro è partito dai box anche perché ha avuto dei problemi nel Q1, quindi non è nemmeno riuscito a passare il primo taglio delle qualifiche. Aggiornamenti che sono andati bene alla Mercedes, sono andati male in Ferrari, perché comunque, ripeto, la situazione è sempre quella, facciamo una discreta buona qualifica e poi il passo gara degli altri è superiore, anzi che non abbiamo perso la posizione anche a favore di Alonso in questo Gran Premio, e quindi questo è anche il, diciamo, il menu, l'indice degli argomenti che andremo a trattare durante questa puntata. Una volta tanto, visto che la regia internazionale continua a bistrattare il leader del mondiale perché lo inquadra alla partenza e poi all'arrivo, perché tanto fa il vuoto se la vede lui, Max Verstappen che ha usufruito sì del fatto che il suo compagno di squadra partiva nelle retrovie, però comunque nel passo gara gli era nettamente nettamente più veloce Simon. Quindi ora o la Red Bull sta facendo come si presumeva facesse la Benetton degli anni di Schumacher, cioè che la macchina migliore la dessero a Michael e quella di Verstappen, il padre di Verstappen, Johnny Herbert, prima l'uno e poi l'altro fossero depotenziate perché doveva comunque essere Michael a vincere, o oggettivamente Max che riesce a fare la differenza anche su un buon pilota come Perez, perché onestamente Perez mi sembra più forte sia di Herbert e nettamente più forte del padre di Max
sicuramente. Però guarda, alla fine tra i pochi argomenti che possiamo trovare in questo Gran Premio per dovuta, diciamo, supremazia di Red Bull, c'è quello che Verstappen si è dimostrato il classico, diciamo, trita tutto e ha anche annichilito ancora ulteriormente il morale di Perez andandosi a rubare il giro veloce, nonostante ci fosse stata una sorta di ordine di scuderia in cui gli dicevano guarda stai calmo, hai già preso troppi avvertimenti.
Warning,
per il taglio di curva, quindi lascia stare il giro veloce, porta a casa tutto senza prendere penalità, e invece lui si è presa lo stesso fregandosi, e il giro veloce era di Perez che poteva essere l'unica nota positiva, diciamo, in un Gran Premio in cui ha fatto il suo, gli vogliamo dare la sufficienza, ma neanche più di tanto, perché una Red Bull non dovrebbe partire così indietro. Sappiamo che è un pilota migliore di quello che ha dimostrato in qualifica Perez,
sì,
però ultimamente sembra più stia soffrendo a livello psicologico da quando ci sono stati quei presunti, diciamo, warning da parte della gerarchia in comando Red Bull, in cui l'avvisavano guarda devi migliorare perché altrimenti il tuo posto salta. Poi va bene, Red Bull il posto sicuro ce l'ha solo Verstappen, quindi...
Sì, infatti, perché per chi non se lo ricordasse, Red Bull è la scuderia che negli anni passati, a stagione in corso, ha cambiato piloti, switchandoli con quelli della scuderia satellite che è l'attuale Alfa Tauri, ossia vecchia Toro Rosso, prima ancora Minardi, e quindi è saltato Kiat, Daniel Kiat, che lasciò il posto proprio a Verstappen, ma come sono saltati anche altri piloti prima di lui, quindi cioè gli unici che hanno tenuto il posto in qualche modo sono stati Ricciardo e Vettel, nonostante sì. Ecco, magari l'ultimo anno di Vettel in Red Bull non fu eccezionale, anche l'ultimo di Ricciardo, anzi Ricciardo se n'è andato proprio lui perché non gli era piaciuto che nemmeno arrivato a stagione iniziata Verstappen fosse stato messo come primo pilota palesemente ai danni di Daniel, facendogli anche perdere certe volte con la strategia dei pit stop dei Gran Premi tipo Monte Carlo, dove Daniel stava invece vincendo se fosse andato tutto in modo più regolare da questo punto di vista. E quindi Max oggettivamente ha delle capacità innate, è migliorato, è maturato rispetto al ragazzino minorenne che andava a sbattere a destra e manca, secondo me, e questo non ha fatto altro che renderlo più forte, e con una macchina di questo livello nelle sue mani non può essere altro il risultato finale. Intanto a Barcellona hanno portato gli aggiornamenti, come dicevamo, le Ferrari e le Mercedes, però se nella Mercedes i risultati, i passi in avanti si sono visti, in Ferrari no. Parliamo un attimo delle frecce d'argento, che comunque hanno fatto hanno occupato due gradini del podio, come abbiamo già detto. Hamilton secondo, Russell terzo, anzi ora Hamilton seppur avvicinato ad Alonso nella classifica piloti, che non l'abbiamo detta però vede chiaramente sempre in testa quel santo ragazzo dell'attuale bicampione del mondo che è Max Verstappen, secondo Perez, terzo Alonso, quarto Hamilton, sesto e settimo posto per le Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc. E poi invece nella costruttori, se tanto mi dà tanto, con il miglioramento di Mercedes che ha addirittura superato Aston Martin al secondo posto, primo posto nemmeno a dirlo Red Bull, Ferrari è sì nettamente davanti ad Alpine e alla McLaren che si contendono il quinto posto in classifica, però è anche vero che siamo nettamente staccati dalle altre prime tre scuderie, non dico tanto da Red Bull, ma Aston Martin e Mercedes non hanno assolutamente nessun timore di vedere la propria posizione in lotta anche con la Ferrari, purtroppo, perché se la giocano tra loro due, sì, anzi se la giocano Mercedes contro Alonso, perché sì. Stroll anche a Barcellona ha fatto Stroll, cioè
ha avuto anche diciamo il piacere da Alonso che non ha provato a rubargli la posizione, quindi no, perché palesemente ne aveva di più, però Nando è rimasto dietro perché comunque alla fine non cambiava niente a livello di punti costruttore, neanche punti campionato per lui.
Infatti
agganciandomi alla classifica che hai detto, io non so se in Ferrari adesso devono cominciare a dire proviamo a raggiungere quelli davanti a noi o stiamo attenti all'Alpine dietro, perché ok l'Alpine ha 40 punti di differenza da Ferrari, però a questo punto mi sta salendo il dubbio.
Dici che pure Alpine ci recuperi?
Che recuperi no, però che Ocon possa fare, sai, quella gara alla Ocon in cui o riesce ad arrivare a podio come ha fatto a Monte Carlo, oppure con una buona partenza, la vittoria che fece all'Hungaroring o l'anno scorso un paio di anni fa, comunque lui può portare punti che in questo momento mancano alla Ferrari perché non si riesce ad arrivare a podio. È peccato aver sprecato tra virgolette l'opportunità di Sainz, che partiva secondo, che ha provato ad attaccare Verstappen, che sì. Si è difeso benissimo, ed è stato anche l'unico momento in cui Verstappen ha visto un'altra auto che stava nel suo stesso giro praticamente
sì, perché poi
tempo 5 giri gli ha dato un secondo, 5 giri scusami, 5 curve gli ha dato un secondo, quindi non è che neanche. Poi non si può neanche fare un raffronto, sai, con i precedenti Gran Premi di Spagna, perché poi dovremmo tornare troppo indietro, perché è cambiato il layout a questo giro, hanno cambiato sì. L'ultima curva di immissione sul rettilineo, che prima c'era una chicane, che a me non mi è mai piaciuta, ma parlo da appassionato motociclista, però purtroppo a quel punto hanno dovuto anche toglierla per la morte del compianto Salom nelle gare di moto. Però non so neanche più cosa può succedere in Ferrari. perché ormai è diventata una telenovela.
Ma guarda,
anche
allora.
Scusami,
se no, vai.
Ti dico solo un'ultima cosa: hai citato Mercedes, perfetto, ci sono stati gli aggiornamenti, stanno migliorando. Russell ha immaginato che ci fosse anche pioggia, però in realtà era solo il suo sudore, che è stato l'unico momento più bello del Gran Premio.
C'è stata anche una diatriba su Sky, cioè nel tentativo di capire se è una cosa che può capitare di sovente il fatto di scambiare il sudore per pioggia.
Esatto. Però alla fine, se uno vuole provare a vedere come viene percepita la Formula 1 attualmente, l'argomento che ha fatto più clamore è stata la presenza di Shakira nel paddock, perché in quanto nuova fiamma di Hamilton. Vabbè, lasciamo il tema, no, queste non sono cose che a noi interessano, nella vita dei piloti facciano quello che vogliono, però se questo deve essere la cosa principale che può essere argomento di discussione a seguito di un Gran Premio, siamo parecchio rovinati. Poi ovviamente c'è la differenza tra il casual e l'appassionato, sicuro, però Liberty Media sta puntando molto più sul casual. Quindi quella è la mia preoccupazione, anche questa regia che fa tagli come se fosse un film di Michael Bay, ogni battito di ciglia cambia l'inquadratura, sono palesemente, purtroppo, penso, una regia per fare le clip su TikTok, Instagram e varie. Basta, quindi parliamo della corsa, parliamo di Leclerc, salvate quel povero ragazzo.
Sì, salvate i soldati, no, ma tutte e due, salvate i soldati Leclerc e Sainz, perché innanzitutto, no scusa, stavi dicendo un'altra cosa.
Ci metto Norris tra i soldati da salvare,
perché
è un'altra questione.
Ecco, andiamo a vedere un attimo la situazione. Abbiamo un team principal che dal punto di vista dell'esperienza dovrebbe essere più produttivo rispetto a quello che era Binotto, no? Però sì. Un team principal che continua a ridere davanti alle telecamere è carino, sì, ma è carino quando vinci, quando fai delle prestazioni da scuderia che non si può chiamare Ferrari, non puoi ridere in quel modo. Magari la puoi prendere a ridere una volta in modo isterico perché non sai che fare, ma andare a dichiarare prima del Gran Premio di Spagna quest'anno abbiamo la seria possibilità di vincere dei Gran Premi, dove? Se probabilmente c'è il serio rischio che l'hai vinta tutta la Red Bull e sarebbe la prima volta nella storia della Formula 1. Secondo, sono già 4-5 Gran Premi e siamo al settimo in totale, quindi e lui continua a ridere alle interviste post gara dopo dei risultati ultra deludenti, cioè che ti ridi, Vasseur? Cioè, dico seriamente, io capisco un uomo come Max Allegri che quindi faccio un attimo un excursus nel calcio, che ha difeso giustamente i suoi giocatori perché lo ha ammesso anche lui durante l'ultima nell'intervista dopo l'ultima gara di campionato, siamo andati male a inizio stagione, poi abbiamo recuperato, se non ci avessero dato quei 10 punti di penalizzazione comunque saremmo arrivati terzi in campionato e comunque abbiamo onorato l'Europa League perché siamo stati eliminati in extremis in semifinale, no? E comunque i ragazzi hanno dato tutto e vabbè, poi che siano crollati, perché per me è stato un crollo psicologico nelle ultime tre partite della Juve dopo la nuova sanzione, va bene, ma adesso stiamo parlando di Formula 1 e Allegri lì ci sta che eventualmente, nonostante una situazione di classifica particolare, possa scherzare, possa ridere, perché vede l'impegno dei suoi, una Juve che comunque vinceva, che era sì decimo in campionato, ma proprio per la penalizzazione, non più perché perdeva come inizio stagione. Ma Vasseur, che c'ha da ridere? Cioè, io dico, per carità, uno, né io né te né tanti altri che conosco abbiamo le competenze ingegneristiche, tecniche che ha Vasseur, perché per essere lì non puoi essere una persona, diciamo così, che non conosce il proprio mestiere. Ma oggettivamente da ridere non c'è niente. Io non mi ricordo il post di quale emittente televisivo ho commentato su Facebook, forse di Eurosport, ho commentato, e me ne prendo la mia piena padronanza, la piena paternità, la responsabilità di quello che ho scritto. Se il Drake fosse ancora vivo, chi non sapesse che il Drake è il fondatore di Ferrari, quindi Enzo Ferrari, fosse stato ancora vivo, probabilmente l'avrebbe già cacciato. A vedere questi risultati e quello che addirittura ride, l'avrebbe preso a pugni e cacciato, o comunque per signorilità l'avrebbe solo cacciato. Io non credo che questo sarebbe stato possibile durante la vita di Enzo Ferrari, perché abbiamo vissuto anche degli anni non vincenti con il patron Ferrari in vita, ma non mi ricordo che Cesare Fiorio o Domenicali o chi per loro o chi prima di loro, anche lo stesso Montezemolo, che ha guidato la Ferrari in tanti anni vincenti, anni bui, però è stato sempre lì. Cioè Montezemolo io non me lo ricordo, che vabbè non era team principal però era presidente Ferrari, che, o lo stesso Marchionne, compianto Marchionne, che è andato tutto a Marengo, come dicono, al nord, dopo che è morto Marchionne, che si metteva a ridere dopo 7 gare assurde della Ferrari. Diciamo, stavo per dire una parolaccia, ma non lo possiamo dire perché... Dico,
però avrebbe reso anche meglio, diciamo, il concetto.
Insomma, voglio dire, quindi Vasseur, che ti ridi? Non c'è niente da ridere, c'è da piangere. Anzi, se fossi stato un allenatore di calcio, molti avrebbero chiesto il tuo licenziamento immediato, il tuo esonero, perché non c'è niente da ridere. Anzi, soprattutto dopo la gara, dove porti gli aggiornamenti che dovrebbero sistemare, perlomeno aiutare un po' questa stagione, che chiaramente è una stagione già fallimentare, perché per Ferrari non può essere altrimenti questo tipo di stagione, perché non la sta facendo la scuderia neo arrivata, che comunque sta facendo dei buoni piazzamenti. Per Ferrari anche il secondo posto è una sconfitta. Quindi, ma qui il secondo posto noi lo vediamo col binocolo.
Se arriva a vederlo,
se arrivi a vederlo, perché comunque davanti a noi ci sono 3 scuderie con 7 piloti. L'unico che ci sta dietro è Stroll, perché per quanto chiaramente sa guidare meglio di me, saprà guidare meglio di te, Simon, però non è pilota da Formula 1, cioè non è pilota di alti livelli, perché comunque in Formula 1 la macchina la guida, altrimenti sarebbe già andata a sbattere 18.000 volte. Però non è pilota a livello degli altri, chiaramente è palese la cosa. Dico, non è mai possibile che questo accada con Ferrari. E chiaramente può accadere, è accaduto purtroppo, si sta ripetendo adesso, ma questo atteggiamento appresa per i fondelli dei tifosi, siamo comunque tifosi Ferrari, o siamo italiani, o siamo... perché comunque Ferrari ha tifosi in giro per il mondo, americani, indonesiani, thailandesi, giapponesi, francesi, spagnoli, di qualunque nazione. Se sei un tifoso di Formula 1 più o meno ne capisci di motori. Quindi ripeto, non saremo tutti ingegneri, io non lo sono, però io guido, voglio dire,
No, devi anche considerare qual è il ruolo di Vasseur in tutta questa storia, perché alla fine sappiamo che è arrivato in corsa in un momento anche di tempistica in cui non vai a fare un cambio di team principal. Poi c'è stato l'era Binotto che seguiva l'era arriva bene, e voglio perdonare questa, diciamo, dicotomia, in cui prima si è passato da un team principal più imprenditore, tra virgolette, più manager d'azienda che... focalizzato sulle corse, e poi si è passato a totalmente un ingegnere che probabilmente di riuscire a gestire una squadra di ingegneri, o che dir si voglia, perché poi non devi gestire solo gli ingegneri, che da quel punto di vista mezzo Binotto sia bravissimo essendo lui un ingegnere,
però
gestire anche tanti altri aspetti che possono passare anche solo per la mera comunicazione, che sappiamo benissimo che Toto Wolff è padre padrone a prescindere si vinca o si perde, così come Chris Horner e altri. Quella di Vasseur, quindi, a noi già non piaceva quando abbiamo fatto la stagione di Formula 1 After Race per determinati comportamenti, ma là alla fine il pilota pagante deve sempre uscire, quindi che Giovinazzi sarebbe saltato. Non dico si sapeva, però se sei Sauber devi far correre il pagante. Quindi Vasseur poteva... A me non piacque come scelta quando venne annunciato, perché per me era troppo tardi. fai a quel punto? L'auto è di Binotto, alla fine, l'ha disegnata Binotto, e penso anche agli eventuali aggiornamenti che siano stati portati ora sono comunque di emanazione di vecchie, presumo, poi non so, se Vasser all'improvviso si è giocato il cervello e lui pensa che questi siano aggiornamenti validi, non ti saprei dire. Quindi voglio dare il beneficio del dubbio a Vasser di aspettiamo almeno l'anno prossimo per avere, diciamo, un suo parco, come dire, collaboratori al completo. Perché comunque alla fine qualche testa è saltata.
Sì, guarda, però è anche vero che lui è stato scelto come nuovo team principal Ferrari alla fine della passata stagione. E comunque, cioè io adesso, la cosa che gli rimprovero di più, non è che io dica che non ne capisca.
Sì, è una questione di comunicazione quella che tu premi, però sì. Dall'altra parte io non saprei, cioè, fossi in Basser, che dovrei fare?
Ammettere, no, io quello che gli rimprovero, cioè fare come ha fatto Toto Wolff già dopo la terza gara, abbiamo sbagliato la macchina, punto. Speriamo di sistemare qualcosa durante quegli aggiornamenti durante la stagione, ma non vado a prendere per i fondelli i tifosi Ferrari ridendo come se avessimo fatto come se uno dei nostri avesse vinto e l'altro avesse perso il secondo posto e retrocesso al terzo gradino del podio per una penalità assurda data dagli steward della gara, no?
Sicuramente, ecco. Però io da non, diciamo, tifoso di quella figura, ti direi che Vasseur non ha la stessa credibilità che ha Toto Wolff, quindi se lui mi viene a dire abbiamo sbagliato tutto, allora io là chiedo la tua testa, se lo fa Toto Wolff io là dico perfetto, sono sicuro che c'è Toto Wolff al comando, quindi prima o poi si risalirà la china, se capisci il paragone.
Assolutamente si capisce, però ecco, anche una questione anche di coerenza, perché io sono sicuro che Vasseur sappia che la macchina, cioè lo capisca, perché voglio dire, solamente un pirla non lo capirebbe che la macchina sta facendo schifo. Parliamoci chiaro.
È che non sappiamo se lo sia questo un pirla, senza offendere nessuno.
No, secondo me non lo è. Secondo me non lo è, anche perché lui per arrivare ad essere ovviamente, in Ferrari, sì. Le sue carte se le è sapute giocare bene, ed è conscio, secondo me, che questa macchina fa pietà. A maggior ragione, proprio perché non lo reputo un cretino, non mi piace come gestisce la squadra, non mi è mai piaciuto come ha gestito Alfa Romeo, non mi piace ancora meno come sta gestendo Ferrari, proprio per questo voglio dire, non prendere in giro i tifosi Ferrari, perché tu lo sai benissimo che la macchina sta facendo pietà. Quindi magari una gara te lo concedo, vuoi, nella speranza che quella successiva possa riscattare la situazione, ma non così. Cioè, così significa proprio prendere in giro i tifosi Ferrari e non avere nemmeno rispetto di quelli che ci lavorano, perché comunque chi lavora fa quello che gli viene detto dall'alto, quindi producono un pezzo in un determinato modo perché hanno detto di farlo in quella maniera. Quindi la colpa fondamentale è sempre di quei 3-4 che hanno la parola nelle decisioni di un determinato tipo sulla livrea o aerodinamica, ingegneristica, motoristica, queste cose qua. E poi chi ci lavora è anche una questione di rispetto verso il team stesso e anche verso i piloti. Cioè, Leclerc ha ragione quando dice io anche il secondo posto per me significa perdere. Ha ragione, guida una Ferrari, non guida l'Alfa Romeo di 3 anni, di 4 anni fa. Cioè, voglio dire, mi pare più che palese la situazione. Però sta di fatto che siamo di nuovo alla settima puntata del 2023 e siamo ancora qui a ripetere le stesse cose da 7 gare. Quindi, cioè, io direi che non dobbiamo nemmeno ammorbare troppo i nostri radioascoltatori, perché oggettivamente
Ferrari deve trovare il bandolo della matassa. Mercedes sta provando a dar fastidio almeno alla Aston Martin, sì, che a questo giro è crollata, però c'è Alonso che sfotte, quindi saprei dire, però c'ha ragione, perché ormai si sta divertendo e lui poi che cacchio se ne frega, diciamocela la verità.
Sì, però esatto.
Questo però... è Ed è brutto vedere i due piloti che non meritano di stare lì. Poi, vabbè, c'è il problema di comunicazione nei box, ma quella è una cosa che deve
Sì.
risolvere Leclerc, che è il suo capo ingegnere.
Ah sì, ecco, no, diciamo l'ultima, ecco, l'ultima cosa e chiudiamo la puntata. Cioè, perché ieri, oltre che, vabbè, Sainz non ha avuto modo di difendersi perché la macchina non aveva il passo gara degli altri, quindi non poteva fare di più. Anzi, già quel quinto posto per me è miracoloso. Leclerc non aveva la macchina per rimontare, però lo fai partire con le hard, le gomme dure, le bianche, quindi dovrebbe fare uno stint più lungo. Lo fai in realtà poi alla fine lo fai entrare insieme al a quando fanno il pit stop quelli che sono partiti con le gomme rosse. Già i colleghi di Sky si sono chiesti perché sta rientrando? Cioè doveva fare boh, alla meno peggio 10 giri in più, ma 10 giri in più le facevi con le medie, quindi con le hard almeno 15-20 giri in più, anche di più probabilmente, proprio per cercare di fare l'overcut sugli avversari guadagnando posizioni o comunque sperare di ritardare il pit stop più a lungo possibile nella speranza di avere o pioggia o una safety car. No, lo fanno rientrare insieme a quelli che hanno la gomma rossa. Perché? Allora hanno fatto delle supposizioni, beh, forse hanno visto che le prestazioni con la hard non erano quello che si aspettavano e quindi hanno deciso di cambiare prima del previsto. Ok, monta le soft, fa il secondo pit stop, fa il secondo pit stop e rimetti le hard. E allora anche lì le supposizioni dei telecronisti Sky sono andate a farsi benedire, perché se eventualmente avessero, cioè che poi hanno cercato di giustificare quel stop anticipato con le hard, però se poi me le rimonti vuol dire che o non ci stai capendo un cavolo di niente o chi fa le strategie in Ferrari dovrebbe andarsi a fare un attimo un po' di doposcuola, perché non, cioè, non si può gestire così. Perché io oggettivamente anch'io posso fare il pit stop anticipato, ma solo quando vedo, cioè quando faccio partire il mio pilota con le hard, solo quando oggettivamente vedo che non stanno rendendo per quello che ci aspettavamo, ma poi durante quel Gran Premio non gliele rimonto più le hard se ho fatto
Esatto.
questo conto qua. Quindi Ferrari nel pallone più totale, qui ci sarebbe da fare un rimpasso probabilmente. Quando Santo arriva bene chiedeva l'introduzione di un pistaiolo, detto in modo volgare, cioè uno che ne capisse proprio di strategia, un pochino di più di strategia, che fosse in grado di cambiare la strategia di gara all'istante su come si stava evolvendo con questioni meteo, condizioni della pista, condizioni della vettura e così via. Va bene, allora, per questa puntata di Formula One After Race abbiamo chiuso. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo le nostre pagine social. Ci trovate su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su Twitter, su Instagram, sempre GS Radio, il nostro sito è gsradio.it e anche globalshow.net e poi anche le mie pagine social dove mi trovate più facilmente come Rugantino7 o comunque anche se digitate Daniele Antonio Battaglia mi trovate lo stesso. Per questo Gran Premio abbiamo finito. Simon e io vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo l'appuntamento con il prossimo Gran Premio che sarà l'ottavo di questa stagione 2023. Quindi da Rugantino e da Simon, grazie a tutti e un arrivederci. Ciao!